Sai, c'è un contrasto davvero affascinante nel mondo dell'intrattenimento di oggi. Cioè, da una parte abbiamo queste mega produzioni in computer grafica, no?
Ah, roba con budget che superano tranquillamente i 200 milioni di dollari.
Esatto, rendering fotorealistici, un vero e proprio esercito di server che lavora giorno e notte solo per calcolare ogni singolo riflesso di luce in una scena.
Certo, la norma oggi.
E poi, dall'altra parte, c'è una pila di carta. Mezzo milione di fogli, per l'esattezza.
Mezzo milione. Numeri che oggi sembrano assurdi.
Disegni tracciati a matita e inciostro, animati a mano negli anni 70. E la cosa che mi lascia sempre senza parole è che quella montagna di cellulosa, così fragile, è riuscita a scolpire un'eredità che decenni di effetti speciali non sono minimamente riusciti a scalfire.
È la verità.
Quindi un caloroso benvenuto a chi ci ascolta in questa nuova immersione profonda nei nostri materiali. Oggi, che è il 13 marzo 2026, celebriamo un traguardo storico, direi monumentale, il 50° anniversario del film d'animazione Le 12 fatiche di Asterix.
Un'opera che, diciamo, ridefinisce il concetto stesso di longevità. Abbiamo tra le mani materiali davvero interessanti oggi, tra cui un articolo retrospettivo di Wired Italia, aggiornato proprio questa mattina.
Tempismo perfetto.
Decisamente. E l'articolo cattura perfettamente questo paradosso del film, affiancato da alcuni appunti visivi molto curiosi che ci sono stati forniti.
Appunti visivi?
Sì, tracciano dei paralleli inaspettati tra le tecniche narrative di questo capolavoro del 76 e l'animazione contemporanea, tipo roba della Pixar o della Disney.
Ah, interessante. Quindi la nostra missione di oggi qual è?
Sviscerare i meccanismi di questo successo. Vogliamo capire come, in un mare infinito di adattamenti, videogiochi, live action e serie in 3D, un film in due dimensioni di mezzo secolo fa rimanga il vertice indiscusso dell'intero universo gallico.
Il punto più alto è inarrivabile.
Esatto. E, cosa forse ancora più importante, esplorare cosa possa insegnare oggi a chiunque crei qualcosa sul prendere rischi creativi.
Allora, direi di entrare subito nel vivo della questione. Partiamo dal bivio creativo perché l'impatto culturale di questa pellicola è, insomma, inestricabilmente legato al salto nel buio fatto dai suoi creatori.
Un salto nel buio è enorme.
René Goscinny e Albert Uderzo non erano certo dei novellini dell'animazione all'epoca. Avevano già visto le loro opere sul grande schermo con Asterix il Gallico e Asterix e Cleopatra.
Vero, ma il sentimento dominante tra loro due dopo quell'esperienza sembrava essere la frustrazione.
Frustrazione.
Nonostante il successo.
Assolutamente. L'animazione dell'epoca, specialmente in Europa, tendeva a trattare il fumetto come, beh, come una semplice storyboard glorificata, un canovaccio da ricalcare pedissequamente.
Ah, ho capito. Nessuna vera trasposizione per il cinema.
Esatto. E quella frustrazione nasceva da una perdita di controllo totale. Negli adattamenti precedenti, il ritmo comico-chirurgico che Goscinny aveva sulla pagina stampata si diluiva completamente. I tempi di reazione dei personaggi risultavano sfasati, lenti.
E immagino che per Uderzo fosse lo stesso a livello visivo.
Certo, l'estetica generale non rifletteva la sua precisione maniacale. Così la risposta a questa insoddisfazione fu radicale. Rifiutarono categoricamente di adattare un albo esistente.
Un esperimento che tra l'altro avevano già provato con Lucky Luke, se non sbaglio.
Giusto. Volevano il controllo assoluto. Decisero di scrivere una storia ex novo, pensata esclusivamente per la grammatica del cinema. E per farlo fondarono un loro studio indipendente, lo Studios Idefix.
E questo negli anni 70 immagino significasse assumersi un rischio finanziario e logistico titanico.
Titanico è la parola giusta. In un'Europa dove l'animazione su larga scala era di fatto un monopolio quasi esclusivamente americano.
Cioè, il peso di quella decisione si traduce in numeri che fanno davvero venire le vertigini. Ne parlavamo all'inizio, oltre 500.000 disegni fatti a mano.
È un volume di lavoro inimmaginabile oggi.
In un'epoca pre-digitale, significa avere un esercito di animatori, intercalatori, inchiostratori, chini sui tavoli luminosi, dove una dozzina di disegni perfetti serviva a malapena a coprire un secondo di scena.
Pensa all'odore della grafite, i fiumi di inchiostro e il rischio costante di bancarotta se il film non avesse sbancato il botteghino.
Un azzardo totale.
Guarda, i documenti visivi che stiamo analizzando pongono questo sforzo in un parallelo perfetto con un dilemma moderno. C'è un riferimento nelle nostre fonti a Monsters & Co. della Pixar.
Ah, sulle IE, Mike.
Sì, un'immagine loro accostata a una didascalia che fa una domanda precisa. Insistere sulle storie nuove o andare sull'usato sicuro?
Wow, il dilemma eterno dell'industria.
Esatto. La tentazione di capitalizzare su un marchio già affermato con una trama testata è fortissima, è quello che tiene in piedi l'industria culturale. Ma Goscinny e Uderzo, 50 anni fa, fecero l'esatto opposto.
Scommettendo tutto su una premessa inedita. Sai, questa mossa mi fa pensare a certe dinamiche che vediamo oggi nel settore tech.
In che senso?
È un po' come se una tech company di successo, una che domina il mercato, decidesse improvvisamente di buttare via tutto il codice open source che ha sempre usato.
Un suicidio commerciale, in apparenza.
Esatto. Buttare tutto per riscrivere un intero sistema operativo da zero, riga per riga, solo per non dover scendere a compromessi sul design e sull'esperienza utente.
Un'analogia perfetta, rende benissimo l'idea.
Ma la vera domanda è: perché prendersi un rischio così monumentale? Cioè, cosa volevano raccontare al cinema che i loro fumetti non potevano già fare sulla carta?
La risposta sta nella scala dell'opera. Il controllo creativo totale serviva a mettere in scena non la solita scaramuccia di villaggio, ma un'epopea cosmopolita.
Volevano alzare l'asticella.
Di molto! Volevano ribaltare la concezione stessa della storia e del mito. I fumetti di Asterix si muovono spesso su dinamiche di microconflitto, no? La rissa per il pesce fresco, la gita per un ingrediente della pozione.
Sì, avventure molto circoscritte.
Qui no. La tela cinematografica richiedeva una posta in gioco immensa. E la trama parte proprio da questo. Giulio Cesare, frustrato dalle continue sconfitte, lancia una sfida basata nient'altro che sulle 12 fatiche di Eracle.
Ah, ecco il collegamento epico.
Se i Ganli superano prove giudicate impossibili per i comuni mortali, Roma si arrenderà e li riconoscerà come dei. Se perdono, verranno inglobati nell'impero.
E da lì inizia un vero e proprio road movie, intriso di slapstick e, insomma, demenzialità pura.
Esattamente. Una carrellata di avversari memorabili che mostra tutta la varietà del viaggio. E ognuno decostruisce un troppo narrativo classico.
Fammi qualche esempio da questa lista di fatiche.
Prendi la primissima vera sfida. La mostruosa bestia, che nell'epica dovrebbe rappresentare un terrore indicibile, finisce semplicemente divorata da Obelix.
Praticamente uno spuntino.
Poi c'è Manneken Pix, il cuoco belga dei titani. Nel mito l'eroe combatte con l'astuzia o la spada. Qui la prova è mangiare. Obelix mangia talmente tanto, dai cinghiali ai cammelli, che porta il cuoco alla follia.
Il povero cuoco che fugge in lacrime.
Esatto. Crolla psicologicamente di fronte all'appetito del gallo. O pensa al judoka germano Cilindric.
Ah, me lo ricordo. Un ometto piccolo ma fortissimo.
Negli anni 70 le arti marziali erano ovunque. Inserire un maestro di judo che usa la forza dell'avversario è brillante. E Asterix non lo batte con la forza bruta o con la pozione magica, ma con l'astuzia.
Gli fanno dare le sue stesse braccia a forza di domande.
Poi affrontano campioni cosmopoliti, tipo il lanciatore persiano Kermes o il velocista Melinos e l'ipnotizzatore egiziano Iris. Un'altra gag magistrale.
Però aspetta un attimo, voglio farti un'obiezione.
Dimmi.
Qui stiamo parlando di parodiare l'epica classica, l'Odissea, roba su cui abbiamo costruito letteralmente la civiltà occidentale. Non c'era il rischio di risultare un po' troppo intellettuali o alienanti per il grande pubblico, soprattutto per i bambini?
E qui sta la vera genialità di Goscinny e Uderzo. Il rischio c'era, altissimo, ma la loro contromisura fu applicare quella che potremmo definire la banalità del sacro.
La banalità del sacro, cioè?
Volevano dimostrare che quegli eroi e quei mondi all'apparenza sacri e intoccabili erano in realtà popolati da figure assolutamente banali e meschine.
Ah, abbassavano tutto a un livello quotidiano.
Esatto. L'impero è fatto di piccoli uomini. Prendi Caius Paupus, il funzionario romano incaricato di certificare le prove.
Quello con la camminata strana e la tavoletta.
Lui. Non è un centurione spietato, è un contabile, un impiegato grigio. E pensa al venerabile della cima.
Ah, il saggio sulla montagna. La classica figura del mistico che deve dare la risposta ai segreti dell'universo.
Ci si aspetta un indovinello mortale. E invece?
Il misticismo millenario viene interrotto perché il saggio fa la reclam a un detersivo. Chiede quale tunica sia stata lavata con l'Olympus, il detersivo degli dei.
È uno spot televisivo in mezzo al misticismo tibetano. Cortocircuito totale.
Il mito viene sbeffeggiato magistralmente. E lo stesso vale per l'Isola del Piacere, una chiara parodia delle sirene di Ulisse o di Circe.
Sacerdotesse bellissime che cercano di sedurli e fargli dimenticare la missione. Nell'Odisseo ci vuole l'intervento divino per salvarsi. In Asterix i nostri eroi sono quasi sedotti, ma poi non ridiscono. Perché?
Perché scoprono il menù.
Esatto, niente cinghiali, solo nettare e ambrosia.
E per Obelix quella è una tragedia insuperabile. Fuggono a gambe levate.
I piaceri eterei perdono contro il fabbisogno calorico. Ma, guarda, questa transizione verso il basso, verso la burocrazia romana e la banalità, ci porta a quello che è il vero cuore del film.
Il mostro definitivo.
Proprio così. Se i mostri mitologici vengono battuti o ridicolizzati facilmente, la transizione naturale porta al vero, insormontabile mostro del mondo moderno.
Abilmente mascherato, ovviamente, in un'ambientazione antica.
Parliamo de La casa che rende folli, la ricerca del famigerato lascia passare a 38.
Che sequenza incredibile.
L'articolo di Wired la descrive come la sequenza più istrionica, folle e allucinata mai realizzata dai due autori. Sembra quasi un viaggio distopico o una visione da funghi allucinogeni.
Ed è qui che entra in gioco l'altro appunto visivo che abbiamo tra le fonti, giusto? Quello su Zootopolis.
Esattamente. Nelle fonti c'è un'immagine della famosissima scena dei bradipi alla motorizzazione in Zootopolis.
Ah sì?
Quella lentissima.
La didascalia la definisce un'analisi della società malata del nostro tempo. Ma Asterix aveva fatto esattamente la stessa cosa 40 anni prima.
Usare l'animazione per criticare il muro di gomma delle istituzioni umane.
Ha codificato quel sentimento.
Ecco dove la cosa si fa davvero interessante, secondo me. Cioè, l'idra a tre teste o il leone di Nemea non sono letteralmente nulla rispetto al cercare di, che so, disdire un contratto telefonico oggi o rinnovare un passaporto.
La vera tortura moderna. Hanno preso il trauma più universale e grigio della vita adulta e lo hanno trasformato nella prova eroica per eccellenza. Praticamente ci dicono che i romani l'hanno inventata, come la conosciamo noi.
E la critica va anche più a fondo rispetto alla gag dei bradipi. Né La casa che rende folli, gli impiegati non sono lenti.
Anzi, corrono da una parte all'altra.
Esatto, sono efficientissimi. Ma nell'eseguire procedure completamente prive di senso logico. Ti chiedono il modulo A39 per darti l'A38, ma l'A39 richiede una circolare che ti deve dare lo sportallo che ti ha appena cacciato.
È il loop burocratico infinito. Kafka puro.
E come risolve l'enigma Asterix? Non usa la forza. Abbraccia la follia del sistema. Inventa una circolare inesistente, chiedendo il lasciapassare a 39, e il sistema, non potendo processare questa variabile, va in cortocircuito.
Impiegati impazziscono. Il prefetto glielo lancia addosso, pur di farli andare via. È la rivincita che tutti noi vorremmo avere negli uffici pubblici.
Assolutamente. Dopo questa prova superata, il climax del viaggio li porta direttamente a Roma.
Al Colosseo.
Li dovrebbero affrontare gladiatori e belve feroci, nell'arena più temibile del mondo. E invece?
Li trasformano in un numero da circo.
Sgonfiando completamente l'aura di terrore dell'impero.
Ed è qui che arriva il finale sovversivo. Un Cesare ormai rassegnato, sconfitto, che ammette che i Galli sono dei e sceglie di ritirarsi a fare il pensionato in campagna con Cleopatra.
Bellissima quell'immagine di Cesare col cappello di paglia.
Ma la vera perla è l'ultimissima scena, la rottura della quarta parete.
Ah sì, quando Obelix chiede se ora sono davvero i padroni di Roma. E Asterix gli risponde, ma certo che no, è solo un cartone animato. E con un gesto della mano teletrasporta tutti sull'Isola del Piacere a mangiare cinghiali.
Magnifico, è un rifiuto totale della storia immutabile. La sovversione finale della logica.
È un manifesto autoriale. Duscinni e Uderzo rivendicano il potere dell'immaginazione. Le regole storiche non hanno potere sul loro tavolo da disegno.
Tirando le somme, è chiaro perché questo film è ancora così rilevante oggi, per chiunque cerchi di comprendere come si crea qualcosa di davvero immortale.
Il suo fascino vintage e la sua genuinità sono intatti.
Ci ricordano che, sai, l'innovazione non passa per forza dai pixel in alta definizione o dalla grafica iperrealistica. passa dal coraggio autoriale, dalla libertà anarchica di chi scrive e dalla profonda ironia con cui si osserva il mondo.
Un'ironia che bersaglia difetti umani che sono universali e, francamente, immutabili.
E questo mi porta a un pensiero finale, quasi provocatorio, che voglio lasciare a chi ci ascolta, per rifletterci su.
Prego.
Immaginiamo che Gossini e Uderzo stessero disegnando questa storia oggi, nel 2026. Quale sarebbe la 13ª fatica di Asterix?
Bella domanda.
Forse affrontare il meccanismo oscuro dell'algoritmo dei social media, cercando di non farsi risucchiare. O ancora meglio, cercare di decifrare un labirinto di termini e condizioni di una nuova app. Pagine e pagine scritte minuscole senza impazzire e senza cliccare accetto alla cieca.
La nuova casa Yaya che rende folli in versione digitale.
Esattamente. Qualcosa su cui riflettere la prossima volta che aggiornate lo smartphone. Grazie mille per aver condiviso con noi questa analisi e un saluto a chi ci ascolta.
Alla prossima immersione profonda.